La leçon qu'on tire du Moyen-Âge, c'est une leçon qui, à mon avis, est intéressante quand on réfléchit à la ruralité d'aujourd'hui.
La lezione che ci insegna il Medioevo è a mio avviso interessante quando si riflette al ruolo e alle problematiche legate alla ruralità e alle campagne oggi. Il Medioevo a cui faccio riferimento non è evidentemente quello delle fiere nella Champagne, ma quello dei monasteri e in particolare quello delle abbazie cistercensi, un mondo così profondamente rurale che quando nel XIII secolo si sono sviluppate le città, i cistercensi persero la loro importanza. In effetti essi hanno prosperato in un mondo rurale, ma il grande eroe del Medioevo urbano è San Francesco d'Assisi, che insieme al suo collega mendicante San Domenico, fondatore dell'Ordine dei Giacobini, che poi diede il nome a quella fazione politica della Rivoluzione francese che si riuniva nel convento domenicano di San Giacomo, ebbene, entrambi ebbero l'astuzia di capire che il baricentro del potere si sarebbe spostato nei borghi e nelle città. Il dominio dei francescani erano i borghi, quello dei giacobini, frati, domenicani, le città, mentre benedettini e cistercensi, che erano dei contadini, si sono trovati emarginati. Non è affatto stupido dunque trovare e riflettere sui parallelismi tra il mondo rurale di oggi e quello del XII secolo, che corrisponde a quello dei cistercensi.
Ci troviamo all'ingresso dell'abbazia di Clairvaux, un grande complesso monastico cistercense, uno dei più antichi in Francia, che si trova nel cuore della Champagne. E le parole che avete appena sentito sono quelle dello storico e scrittore Jean-François Leroux. Di Clairvaux, Leroux si interessa da oltre 60 anni ed è presidente dell'Associazione Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux, che garantisce la gestione culturale e turistica del sito storico dell'antica abbazia cistercense, trasformata in prigione da Napoleone nel 1808. Una funzione, quella del carcere, che Clairvaux riveste tuttora e infatti ad essere visitabile dal pubblico e unicamente in visite accompagnate è solo una parte del monastero. La visita in cui ci accompagna Jean-François Leroux si svolge più nel tempo che nello spazio. Lo abbiamo incontrato nella piazza centrale di Bar-sur-Aube, un borgo che nel Medioevo rivestiva notevole importanza grazie alle Foire de Champagne. Ora ci vive e per 8 anni ne è stato sindaco. Insieme abbiamo raggiunto in auto l'abbazia, che ne dista circa un quarto d'ora. Arrivando, invece di entrare immediatamente, ci ha guidato lungo le mura esterne e ci siamo inoltrati nei primi chilometri della foresta che la contorna. Prima di parlarne, ci teneva che vedessimo la vastità del territorio su cui si estende Clairvaux e l'isolamento che ancora la circonda. Leroux si scusa con noi per non poterci accompagnare attraverso chiostri, celle e refettori. I suoi 83 anni e i dolori alle articolazioni non gli consentono di stare in piedi a lungo. Ci sediamo allora per questa intervista nella foresteria, tra le marmellate e i liquori con il marchio dell'abbazia, che, ci assicura Leroux, si venderebbero comunque qualunque cosa contenessero. E grazie alle sue parole iniziamo quello che sarà un continuo andirivieni tra Medioevo e contemporaneità. Il punto di avvio è il 1115, anno in cui Bernardo da Chiaravalle fonda l'abbazia che porta il suo nome. E il punto da cui partiamo in questo viaggio con Jean-François Leroux è proprio il significato storico della fondazione dell'abbazia.
L'importance majeure de Saint Bernard, elle est variable selon...
L'importanza di Bernardo da Chiaravalle varia a seconda del capitolo della sua vita su cui ci si voglia chinare. I teologi ovviamente mettono in primo piano la teologia di San Bernardo, ma questo non è il nostro caso e in ogni caso non è il piano su cui io vorrei risponderle. Piuttosto ciò che mi sembra davvero importante è la sua visione organizzativa di un mondo rurale. Quello che è straordinario nei cistercensi e in San Bernardo è il suo sistema economico, che prevede un sistema di pianificazione territoriale. Un'abbazia cistercense È un luogo dove si può rispettare la regola di San Benedetto, cosa che i benedettini non facevano più, perché ormai erano così ricchi da passare il loro tempo a pregare nelle chiese. I cistercensi, invece, hanno rimesso in auge il lavoro e la preghiera, perché un'abbazia cistercense è davvero l'applicazione pratica della regola di San Benedetto. Una regola molto semplice. Prego e, se voglio mangiare, devo per forza anche lavorare. Tra parentesi, prima di Gesù Cristo, i primi monaci a esistere al mondo dividevano già le loro attività tra preghiera e lavoro. In un monastero da sempre coesiste la doppia attività, lavoro e preghiera.
Ora et labora.
Ora et labora. E San Bernard ha organizzato.
Ora et labora. E San Bernardo ha organizzato le cose in modo che un'abbazia, a cui non bastavano i prodotti ottenuti dal lavoro sui suoi terreni, potesse beneficiare di un sistema di pianificazione territoriale grazie al sistema delle grange. Attraverso i fratelli conversi, cioè quella categoria di religiosi sotto la disciplina del monastero e incaricati degli affari economici delle fondazioni cistercensi, sono state create delle piccole unità abbaziali chiamate grange. Di fatto delle fattorie migliorate, specializzate. Ed è questa la prima grande innovazione dei cistercensi. L'abbandono della policoltura poco redditizia, che produceva poco e niente, a favore della creazione di proto-aziende specializzate per funzioni. C'erano delle vigne e dunque delle cantine per la produzione di vino. C'erano terreni dedicati ai cereali e terreni che fornivano foraggio per il bestiame. C'erano grange costituite da aree boschive e poco a poco si è avuto questo fantastico sviluppo delle campagne. E grazie al progresso i cistercensi hanno potuto lasciarsi alle spalle l'obsoleto sistema medievale del feudalesimo, dove ognuno aveva la sua funzione e non poteva uscirne, e dove solo i contadini lavoravano per nutrire gli altri ordini sociali. A cosa portava questa organizzazione medievale tradizionale? Portava alle carestie, perché bastavano 3 cattivi raccolti di fila ed era la catastrofe. I cistercensi sono stati dei pianificatori come lo erano stati un po' i romani 1000 anni prima di loro, ed entrambi hanno dato vita a 2 pilastri di quello che un giorno sarà l'Europa, che naturalmente si appoggia sul terzo pilastro fondamentale, che è quello della modernità. Una modernità, però, che a ben riflettere non è molto distante dal sistema economico creato dai cistercensi. Cosa hanno fatto, infatti, i monaci cistercensi? Beh, hanno cercato di eliminare la concorrenza, hanno cercato di rifornirsi di materie prime, di avere il monopolio di un certo numero di prodotti. E cosa fanno oggi le grandi industrie? Cercano di sbarazzarsi della concorrenza, dei fornitori, cercano di garantirsi dei monopoli per controllare i prezzi. Insomma, l'economia liberale di oggi esisteva già a grandi linee con i cistercensi.
L'economia liberale d'aujourd'hui existe déjà en pointillé chez les cisterciens.
È curioso, ascoltandola si è trasportati continuamente dal Medioevo alla nostra epoca, perché anche quanto lei ricorda essere retaggio della regola di San Benedetto, cioè l'idea di vivere in modo autosufficiente e in isolamento, somiglia curiosamente alla quotidianità di diverse zone rurali attuali.
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on retrouve des équilibres biologiques.
È vero che oggi in zone di campagna che sono state quasi completamente abbandonate si ritrovano degli equilibri biologici che fanno riflettere su come possano continuare a esistere in una loro forma organizzativa parallela rispetto all'organizzazione urbana che ha poco a che fare con loro. È una forma di autosufficienza? Non lo so. In ogni caso hanno un'organizzazione che permette loro di vivere in equilibrio, cosa che in una certa misura potrebbe corrispondere ad una forma di autosufficienza. In ogni caso non è a causa di qualche maledizione che il mondo rurale ha perso gran parte dei suoi abitanti. Bisogna smettere di considerare lo svuotamento delle campagne come un dramma assoluto. Basta strutturare diversamente i territori che hanno perso abitanti. L'urbanizzazione è un processo ineluttabile. Dunque, si possono assumere due atteggiamenti: impedire che i centri urbani continuino a crescere e a svilupparsi, cosa che non si riuscirà a fare e che porterà a dimenticare di lavorare sulla pianificazione del mondo rurale, oppure, secondo atteggiamento, accettare che le città ospitino il grosso della popolazione mondiale e far sì che accanto ad esse il mondo rurale ritrovi un equilibrio biologico soddisfacente. La Haute-Marne, che è la regione dove vivo e che conosco bene, qui in prossimità di Clairvaux, oggi ha pochissimi abitanti, ma quelli che restano sono tutti interessanti.
Lei ha parlato delle grandi qualità economiche di San Bernardo, ma egli aveva anche quelli che oggi chiameremmo competenze e interessi politici.
Allora, le attività politiche di Bernardo Clairvaux.
Le attività politiche di San Bernardo di Chiaravalle sono reali e fondamentali. D'altra parte, un grande storico che si chiama Jules Michelet ha detto che a forza di essere interpellato da principi e regnanti per risolvere i loro problemi, si è finito col pensare che Bernardo di Chiaravalle avesse governato l'Europa. Cosa che ha un certo grado di verità sul piano politico, e su questo stesso piano penso che Bernardo dovrebbe avere una reputazione migliore rispetto a quella di cui gode oggi. Ha impedito molti conflitti tra i regnanti dell'epoca. Ad esempio, è fondamentale, credo, e bisogna assolutamente sottolinearlo, ha impedito i pogrom contro gli ebrei all'epoca delle crociate. Era andato a Vence perché era troppo facile. Si partiva per le crociate, servivano soldi, e la cosa più semplice era espropriare dei loro averi gli ebrei, e in parecchi non hanno esitato a farlo. Ebbene, San Bernardo corse a Vence per impedirlo. La sua cattiva reputazione non è tanto nel campo politico, ma piuttosto in quello parallelo della teologia. Ed è in questo ambito, in effetti, che si è svolto il grande conflitto tra San Bernardo e Abelardo. Entrambi credevano a Dio nello stesso modo, salvo che Abelardo voleva sapere perché crederci, mentre l'altro sosteneva che su un tale dato di fatto non è necessario riflettere. Ci credo perché è così. E allora effettivamente Bernardo di Chiaravalle, che fondamentalmente era un cavaliere, che diciamo aveva una passione per la vittoria, non si è comportato molto correttamente, è giusto dirlo, nei confronti di Abelardo, in particolare al concilio di Sens, dove ha fatto condannare Abelardo senza che quest'ultimo potesse difendersi. E siccome Abelardo era l'amante di Eloisa, e la loro è una storia che appassiona da sempre, gli innamorati a cui viene impedito vivere il loro amore, una storia che lascia tracce romantiche formidabili, San Bernardo, si finisce quasi con il ritenerlo responsabile della rottura tra Abelardo e Eloisa, cosa che evidentemente non corrisponde al vero. È vero invece che la teologia di San Bernardo è una teologia che non lascia spazio al dubbio. Abelardo dubitava e il dubbio filosofico resta ancora oggi alla base della filosofia. E questo in conclusione significa che è Abelardo che ha vinto. Oggi non è Bernardo ad avere vinto, in ogni caso non a livello filosofico. Sul piano teologico la teologia di San Bernardo non è mai stata così presente come oggi, perché contrariamente a quello che si può pensare è possibile non dubitare ed essere all'origine di una vera teologia positiva, positivista, ma forse è un po' complicato raccontarlo alla radio.
Essere all'origine di una vera teologia positiva, ma è un po' complicato raccontarlo alla radio.
Assolutamente, ma il tetto.
Bernardo di Chiaravalle era molto consultato dai regnanti, ma si cercavano molto le sue opinioni anche in ambito religioso, tanto che, complimentandosi per l'elezione, scrisse al Papa: «Non siete voi a essere Papa, ma io e ovunque. Chi ha qualche problema si rivolge a me».
Certo, Bernardo era un signore con molta voglia di vincere e dunque si è procurato gli strumenti per vincere. E cosa ha fatto per vincere? Ebbene, ha preso un monaco di Clairvaux, che si chiama Eugenio III, e l'ha messo sul soglio pontificio. E rende naturalmente le cose abbastanza facili avere un papa che è stato uno dei tuoi allievi. Ha scritto un libro molto bello che si intitola De Considerazione, che in effetti è una specie di manuale donato al papa perché quest'ultimo agisca correttamente in ogni situazione. Bernardo di Chiaravalle, occorre riconoscerlo, ha diretto la Chiesa del suo tempo e probabilmente anche una larga parte della politica del suo tempo. E io aggiungerei infine, visto che tutto ciò che accadeva a Clairvaux era comunque lui a volerlo, ha diretto anche una larga parte dell'economia del suo tempo. E visto che ho appena detto che l'economia del suo tempo era geniale e oggi in qualche modo la stiamo recuperando, San Bernardo era un personaggio assolutamente incredibile, che sotto questi tre aspetti, teologico, politico ed economico, resta un caso unico nella storia.
On a parlé de croisade. On a parlé de cette époque.
Abbiamo parlato delle crociate e con questo arriviamo a un capitolo che è a sua volta legato a San Bernardo, i Templari.
C'est un autre chapitre de Saint Bernard qui est lié au chapitre politique et religieux à la fois. C'est vrai que Bernard.
Questo è un altro capitolo di San Bernardo che è legato al capitolo politico e religioso al tempo stesso. È vero che Bernardo di Chiaravalle ha sostenuto le crociate, d'altra parte ai suoi tempi le sostenevano tutti. Occorre stare attenti ai giudizi anacronistici. Ha anche annunciato, lanciato una crociata, ma credo lo abbia fatto soprattutto per lealtà nei confronti del Papa che glielo chiedeva. Soprattutto ha benedetto i Templari. Li ha benedetti dall'inizio perché al Concilio di Troyes, quando l'Ordine dei Templari venne creato, è San Bernardo che ha redatto la loro regola. Si dice l'abbia fatto semplicemente perché era lì, per dovere, in un certo senso. Detto questo, ha scritto un libro molto bello che si intitola L'elogio della nuova cavalleria. Ed è certo che San Bernardo, che veniva da una famiglia della media nobiltà, dunque legata alla milizia e che era stato lui stesso cavaliere, non poteva che vedere di buon occhio dei cavalieri che seguivano e proteggevano le crociate. Ma così come la vicenda tra Bernardo e Abelardo, nella memoria dei tempi, non ha assunto una luce positiva, la gloria di San Bernardo non è legata alla sua amicizia per i Templari e io personalmente preferisco un altro ancora dei suoi aspetti che trovo molto più paradossale ed è la sua amicizia con Hildegarda di Bingen e tutto il carteggio epistolare tra i due sulla poesia e sulla musica. Insomma, Bernardo è un uomo di una complessità inimmaginabile, capace di rifugiarsi nella poesia con una monaca affascinante e ispirata e poi di immergersi negli affari dei Templari, la cui vita quotidiana non era necessariamente così bella come quella di Hildegarda di Bingen.
La vita quotidiana non era forcément aussi belle che quella di Hildegarda di Bingen.
C'est une façon aussi de vivre une dimension qui.
È un modo, in fondo, di vivere un'altra dimensione, che è difficile dimenticare, della città di Troyes, quella dell'amor cortese e di Chrétien de Troyes.
Oui, Bernard, c'est le temps aussi de Chrétien de Troyes.
Certo, San Bernardo ha vissuto ai tempi di Chrétien de Troyes, ma visto che ci siamo anche a quelli di Rashi, perché il grande Rashi era di Troyes, e i tre, Chrétien de Troyes, Rashi e Bernardo, costituiscono per la nostra piccola regione tre referenze culturali abbastanza eccezionali. Perché ancora oggi Chrétien de Troyes è il primo dei grandi romanzieri, in un certo senso. Rashi resta il padre del Talmud. E di Bernardo di Chiaravalle parliamo ancora oggi. Basta vedere come i cistercensi siano un tema attuale. E la loro eredità, lo si voglia o no, è l'eredità di San Bernardo.
L'eredità dei cistercensi, qu'on le veuille o no, è l'eredità di San Bernardo.
Restons encore un petit moment alors au rapport entre Bernard et.
Visto che abbiamo accennato a Rashi, restiamo ancora un momento sul rapporto tra Bernardo e l'ebraismo e soprattutto sul rapporto tra questi due uomini, perché è singolare la circostanza che anche Rashi fosse di Troyes e a Troyes abbia fondato la sua scuola di interpretazione talmudica, che ancora oggi ha una grande importanza.
En fait, ça Bernard n'a jamais rencontré Rashi, puisque.
In realtà Bernardo non ha mai incontrato Rashi, perché quando Rashi è morto, Bernardo aveva 10 anni. Dunque, in effetti, è di una generazione dopo. Ciò che trovo divertente è il fatto che Rashi era viticoltore. E questo, tra parentesi, significa che la vigna esisteva già allora in questa regione. Bernardo faceva parte della scuola cistercense, che ridà grande importanza alla scrittura biblica, e uno dei fondatori dell'ordine cistercense e terzo abate del monastero di Citeaux, dunque era abate quando vi entrò Bernardo, era quello Stefano Harding, che inviò i suoi copisti a Metz e a Milano per rivedere con l'aiuto dei rabbini il testo latino della Bibbia partendo dal testo ebraico. Insomma, per San Bernardo non c'è alcuna contrapposizione tra la religione cristiana e gli ebrei che praticano una lettura quotidiana della Bibbia. Dunque vedete come indirettamente il legame tra Rashi, perché il nuovo Talmud è opera sua, e Bernardo di Chiaravalle è molto più stretto di quanto si pensi. Sarebbe un'eresia opporre le due figure. Non si sono conosciuti, ma l'influenza del primo, Rashi, sul secondo è reale.
L'influenza dell'uno sull'altro è reale.
Lasciamo il Medioevo per fare un salto in avanti nella storia di Clairvaux. C'è un momento molto importante per questa abbazia ed è la rivoluzione. Che succede?
Allora, la rivoluzione arriva. I monaci vengono cacciati ovunque in Europa perché la rivoluzione conquista l'intera Europa. Restavano, credo, 15 abbazie cistercensi in Austria negli anni di Napoleone, dunque è la fine dei cistercensi. Ovunque però resistono queste grandi costruzioni. Vengono vendute e la maggior parte diventano delle fabbriche o sono trasformate in fattorie, ma il paradosso è che spesso hanno delle celle. Spesso sono al chiuso, in luoghi isolati e facilmente controllabili, e da tutte queste caratteristiche nasce l'idea di trasformarle in prigioni. Il caso vuole che Napoleone, nel 1808, rediga il suo codice di procedura penale, il primo, e per la prima volta nella storia diventa possibile, nell'ambito del codice di procedura penale, costringere un condannato alla prigione. Non esisteva prima di Napoleone una forma di imprigionamento con privazione della libertà. Oggi il mondo intero ha adottato questo sistema. Prima esistevano pene corporali, le galere, il lavoro, ma non esisteva la segregazione con privazione della libertà. Ed è importante, perché questa privazione di libertà bisognava avvenisse in qualche luogo. Bisognava dunque inventare delle prigioni. E le grandi abbazie erano lì disponibili per accogliere delle prigioni tra le loro mura. È così che Napoleone ha trasformato Mont-Saint-Michel, Fontevraud, e molti altri monasteri, tra cui anche Clairvaux, che era la più grande abbazia francese e che è diventata la più grande prigione francese. Dunque, nel 1808 Clairvaux debutta come prigione, ma quello che è molto importante è che ovunque nel mondo i monasteri a poco sono stati abbandonati come istituti carcerari, mentre la prigione di Clairvaux ha resistito fino ai giorni nostri. Certo, oggi a Clairvaux esiste un edificio carcerario nuovo, ma sempre all'interno delle mura e soprattutto nel grande chiostro centrale sono rimaste ampie tracce di quella che era la prigione del XIX secolo. E dal momento che fortunatamente sono rimaste anche ampie tracce degli edifici costruiti nel XII secolo, e in particolare la grande costruzione dei Conversi, che è a mio parere il più bel edificio cistercense del XII secolo, abbiamo la possibilità all'interno di Clairvaux di poter visitare allo stesso tempo un luogo di clausura monastica e al suo fianco, dietro le stesse mura, un luogo di detenzione carceraria storico. E riflettendo bene, scopriamo poco a poco che ci sono motivazioni molto distanti e quasi opposte nell'essere in prigione perché si è un delinquente o essere in un monastero perché si è un religioso. Ma comunque la vita quotidiana, l'organizzazione delle celle, il silenzio quando si cammina, il legame tra la chiusura e il lavoro, l'organizzazione dell'edificio e dei suoi spazi chiusi, insomma, le somiglianze sono considerevoli e permettono alla nostra associazione, l'Association Renaissance de Clairvaux, che organizza le visite dell'abbazia, di far riflettere i nostri visitatori sulle diverse nozioni di clausura carceraria o monastica. Questo significa avere a Clairvaux un tipo di turismo che non ha nulla a che fare con il turismo tradizionale. Quella che proponiamo ai visitatori è una specie di visita educativa, di riflessione sulla libertà.
Vorrei concludere questo incontro proprio interrogandoci sul senso di queste sue ultime parole, sul significato di libertà, perché quanto ha appena detto mi fa pensare che, come in tutte le cose che si somigliano, pur avendo profonde differenze, tra monaci e condannati alla prigione c'è comunque una differenza fondamentale, ed è che i monaci sono in un'abbazia per restarci, mentre i carcerati sono lì per un tempo di solito determinato, in attesa di uscire. E questo fa riflettere anche sul ruolo della prigione e su quanto debba prevedere per la libertà che verrà dopo di lei, per la reintegrazione.
C'est une des grandes différences. C'est vrai qu'il faut pas totalement associer la...
È vero che questa è una delle grandi differenze e non bisogna associare completamente la clausura carceraria e quella monastica. La nostra associazione propone una riflessione su ciò che hanno in comune, ma certo non affermiamo che siano la stessa cosa. E lo scopo di tale riflessione è proprio, come sottolinea lei, ripensare al significato della privazione di libertà. come cioè questa privazione possa essere utile e come possa domani essere un fattore di reintegrazione nella società. Quello che è fondamentale, riflettendo su questo argomento, è capire che molto rapidamente si arriva in un campo dove è ancora stato fatto troppo poco e che di fatto è il problema numero uno della prigione. Senza arrivare a dire che la prigione è la scuola del crimine, ma ci sono persone che si spingono fino a questa affermazione, è vero che il reinserimento post-carcere è insufficiente. E anche quando ci sono esempi eccezionali, quando si guarda al tasso considerevolmente alto di detenuti, ad esempio nel sistema francese ve ne sono 70.000, come vuole che si possa gestire un numero così alto di reinserimenti? È comunque chiaro che il problema non è solo un problema di reinserimento, ma quello dell'aggravamento di atteggiamenti criminali all'interno delle prigioni. Oggi è noto il problema dello jihadismo all'interno delle prigioni. Non è rivoluzionario chiedersi se le prigioni non siano delle scuole di radicalizzazione, e riflettendoci bene, la risposta non può che essere affermativa.
E quando on y réfléchit bien, la réponse est bien évidemment positiva.